Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Quarantena, Radio Grad e Rete Gemini. Riprendiamo dopo la pausa estiva il consueto appuntamento con il sottoscritto Fabio Marcelli, dirigente di ricerca dell'Istituto di Studi Giuridici Internazionali del CNR, per la trasmissione dal titolo Un mondo in transizione. Parliamo oggi soprattutto di faccende nostrane, le elezioni in Italia, le elezioni politiche che si terranno dopodomani, domenica 25 settembre, e che per la prima volta avverranno in autunno. È una, diciamo così, una novità ci troviamo di fronte, questa delle elezioni in autunno, elezioni proclamate peraltro con un lasso di tempo estremamente ridotto, che ha colto di sorpresa un po' tutti, ed è stata una scelta questa del presidente Mattarella, che esercitando una sua indubbia prerogativa ha deciso di richiamare tutti alle urne nel giro di pochissimo tempo, dopo che il governo di Draghi era finito, non in seguito a una sfiducia esplicita di una maggioranza del Parlamento, quanto a una serie di prese di posizioni e di astensioni che hanno comunque consigliato a Draghi, esercitando anche lui una sua indiscutibile prerogativa, di dimettersi. E quindi abbiamo queste elezioni che avverranno dopodomani, che secondo i sondaggi vedranno una vittoria della destra e soprattutto della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, questa politica italiana indubbiamente intelligente e capace, che ha fatto la cosa giusta qualche tempo fa, decidendo con astuzia indubbia, degna appunto di una cittadina italiana discendente di Niccolò Machiavelli, di non appoggiare il governo Draghi. E quindi si presume che molte persone in tutta Italia, al nord e probabilmente in minore quantità al sud, decideranno di scegliere Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, e lo faranno proprio perché Giorgia ha opportunamente deciso a suo tempo di non appoggiare il governo Draghi. E questo è un primo paradosso cui ci troviamo di fronte, perché un'altra cosa abbastanza evidente è che il prossimo governo, sia esso presieduto da Giorgia Meloni, qualora sia confermata questo potenziale favore di buona parte dell'elettorato nei suoi confronti, o sia altri, il primo ministro, la prima ministra del prossimo governo, sostanzialmente continuerà a portare avanti la cosiddetta agenda Draghi, cosiddetta dico perché andrebbe denominata in modo più opportuno come agenda del grande capitale e della NATO, perché in fondo anche Draghi, pur essendo persona di altissimo livello e di grande competenza, è anche egli un esecutore appunto di questa agenda, che viene decisa in realtà in una sede totalmente estranea al nostro paese, e cioè la sede del, appunto, del grande capitale e della grande finanza internazionale per un verso, e della NATO, dell'Alleanza Atlantica, e quindi del governo degli Stati Uniti, che di questa alleanza sono dal suo inizio i principali azionisti e decisori, dall'altra. E quindi avrà due contenuti: il primo, la continuazione della politica cosiddetta neoliberale o neoliberista di privatizzazione dei servizi pubblici, precarizzazione della forza lavoro e redistribuzione del reddito nazionale verso coloro che già sono ricchi e lo diverranno ancora di più. E questo è il primo elemento. Il secondo elemento, che è ancora più importante, se vogliamo, è la continuazione della politica di appoggio incondizionato, supino e passivo alle scelte dell'Alleanza Atlantica e del governo degli Stati Uniti, che, come ci rivela un recente studio della RAND Corporation, importante organizzazione della destra statunitense, autrice di studi e ricerche di grande importanza, questa politica è volta in sostanza a distruggere l'Europa e a giocare quel che ne resta al carro degli Stati Uniti e dell'Occidente. In questo senso, gli Stati Uniti e la NATO hanno preso spunto, hanno approfittato in modo molto opportuno della guerra di invasione scatenata da Vladimir Putin nei confronti dell'Ucraina a partire dal 24 febbraio scorso, e la situazione da questo punto di vista è sempre più preoccupante, sempre più preoccupante, perché ormai è evidente che c'è un impegno totale della NATO, degli Stati Uniti e dell'Occidente nel sostegno al governo ucraino di Zelensky, che si manifesta in vario modo. Dicevamo, c'è un impegno complessivo della NATO, degli Stati Uniti, dell'Alleanza Occidentale in quanto tale in questa guerra. Quindi, se vogliamo, Putin non ha tutti i torti quando dice che è in guerra con la NATO in quanto tale. Poi ovviamente va fatta tutta una riflessione che va fatta sul perché Putin abbia scelto la strada dell'invasione dell'Ucraina il 24 febbraio, che costituisce indubbiamente una violazione del diritto internazionale. Ma se vogliamo capire bene il contesto, dobbiamo tener conto anche dei passi che hanno preceduto questa sciagurata scelta fatta da Putin, e quindi il sabotaggio degli accordi di Minsk, che appunto avrebbero garantito uno status particolare ai territori del Donbass, il rifiuto di discutere un'ipotesi di neutralità dell'Ucraina rispetto ai blocchi contrapposti in conformità agli impegni che furono presi. E quindi le assicurazioni date a Gorbaciov nel momento della riunificazione della Germania sul fatto che la NATO non si sarebbe espansa verso Oriente sono state del tutto smentite negli anni successivi, e lo dice, l'ha detto Papa Francesco: la NATO è venuta ad abbaiare ai confini della Russia. Quindi questo è un elemento del quale ovviamente tenere conto se vogliamo raggiungere una soluzione pacifica di questo pericolosissimo conflitto, che ogni giorno diventa più pericoloso. E qui voglio citare un altro grande vecchio vecchio della politica internazionale che è Henry Kissinger, il quale poco tempo fa ebbe a dichiarare che stiamo slittando in modo più o meno consapevole verso la terza guerra mondiale, che ovviamente sarà combattuta anche con le armi nucleari, che significherebbero praticamente la fine della civiltà umana. Ora, un governo che voglia svolgere un ruolo positivo in una situazione del genere non può essere un governo che sia supinamente allineato alle direttive della NATO e degli Stati Uniti, i quali sembrano propendere, come accennavo, per una continuazione ad oltranza di questo conflitto, che per tanti aspetti che ho avuto modo di evidenziare più volte nei mesi scorsi fa gli interessi degli Stati Uniti, perché comporta appunto la totale subordinazione dell'Europa agli Stati Uniti stessi dal punto di vista strategico, dal punto di vista delle forniture di armamenti e anche dal punto di vista, che ovviamente è essenziale, delle forniture energetiche. E quindi ci vuole un governo che sappia sganciarsi da questa linea, che peraltro non è chiara fino in fondo, perché anche all'interno degli Stati Uniti, come comprensibile, c'è una discussione su come debba essere portata avanti questa linea di condotta rispetto al conflitto in Ucraina. E un governo italiano che si sganciasse da questa subordinazione totale alla NATO potrebbe dare un contributo alla pace, riuscendo a colpire un po' i settori oltranzisti che esistono negli Stati Uniti e NATO, come esistono anche in Russia. Inutile nasconderselo questo. Ci vuole, insomma, un soggetto che sia indipendente e neutrale e sappia, in quanto tale, avanzare una proposta di pace, tenendo conto della disponibilità di soggetti importanti che potrebbero svolgere un ruolo in questo senso, che sono la Santa Sede, ma anche ad esempio il governo della Repubblica Popolare Cinese, come ha avuto modo di ribadire Xi Jinping nel suo recente intervento all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tornando al governo italiano che uscirà fuori, si pensa, in un modo o nell'altro, dalle elezioni di dopodomani, domenica 25 settembre, è evidente che su questo piano c'è una totale continuità fra Draghi e, qualora fosse lei ad assumersi questo onere, Giorgia Meloni, che appunto ha ribadito in più di un'occasione la sua totale disponibilità a portare avanti la linea della NATO del conflitto prolungato in Ucraina, anche perché c'è un personaggio che ha un grosso peso nelle scelte di Fratelli d'Italia, un grosso peso, anche perché, insomma, è bello grosso anche lui dal punto di vista, non voglio fare body shame, insomma, bello imponente come Guido Crosetto, che è un po' il rappresentante di Fratelli d'Italia nel complesso militare industriale italiano, che ha espresso appunto nel modo più lucido possibile questa disponibilità, questa necessità di continuare una politica che sia espressione di un arco ampio, che si qualifica appunto innanzitutto da questo punto di vista della politica internazionale come appoggio perdurante nei confronti della NATO. È vero che altri elementi dell'ansia di testa da questo punto di vista hanno posizioni, se vogliamo, meno, come dire, meno chiare. Abbiamo letto delle prese di posizione di Berlusconi abbastanza divertenti, ma insomma Berlusconi si sa che ormai ha 86 anni, poverino, e ha vissuto a lungo e ha fatto tante belle cose, altre meno belle, ma insomma diciamo che non è più al massimo della lucidità, quindi ha detto delle cose sul fatto che Putin avrebbe dovuto mandare subito le truppe a Kiev per sostituire Zelensky con delle brave persone, insomma, ma su questo ovviamente non abbiamo il tempo di approfondire. Sappiamo che Zelensky è stato eletto dall'elettorato ucraino, è stato eletto su una linea originariamente abbastanza incline alla pace, poi per motivi vari, c'è chi dice perché appunto anche ricattato e minacciato personalmente ha abbracciato un'altra linea, poi l'invasione di Putin lo ha messo nella condizione di svolgere un po' il ruolo di salvatore della patria e rappresentante delle istanze dell'Ucraina per la sua indipendenza, ma comunque Zelensky sta lì e ha avanzato un piano di pace, insomma abbastanza, diciamo così, ridicolo, perché un piano di pace che praticamente il primo punto è che vanno giudicati i crimini contro la pace della Russia, che è giustissimo, per carità, la Russia come di chiunque altro, i crimini di guerra contro l'umanità vanno giudicati, ma la Russia deve essere destituita dal ruolo di membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Ovviamente un piano di pace che comincia in questo modo si può dubitare che possa essere qualificato appunto nei termini di piano di pace, ma è più un piano di guerra se vogliamo, ma comunque ripeto, quello che è importante è predisporre dei soggetti che abbiano la capacità, la possibilità di svolgere un ruolo neutrale di negoziato fra le parti, tenendo conto di alcuni elementi che sono quelli che poi io personalmente vado ripetendo da quando è iniziata questa triste storia, e cioè uno status dell'Ucraina che sia uno status neutrale e quindi consenta a questo paese di svolgere un ruolo di collegamento fra est e ovest che potrebbe svolgere nel migliore dei modi anche con grande beneficio della sua popolazione e della sua economia e che consenta alle popolazioni dei territori contesi Donbass e Crimea di scegliere il proprio futuro. È vero che su questo ultimo piano Putin ha avanzato appunto delle proposte, più che altro ci sta mettendo di fronte a un fatto compiuto che è il referendum nel Donbass. Io ho sempre sostenuto che questo referendum debba avvenire con tutte le garanzie internazionali necessarie, perché questo è il modo migliore di dare attuazione al principio di autodeterminazione dei popoli, che costituisce un principio fondamentale dell'attuale diritto internazionale. Tornando ancora una volta alle elezioni italiane di domenica prossima, si tratta insomma di far avanzare una linea che non sia quella del governo Draghi, che da questo punto di vista, come da altri, è stata una linea totalmente fallimentare. È vero che adesso Draghi, per sue legittime considerazioni di tipo individuale, non vuole più saperne di fare il capo del governo italiano. Questa cosiddetta agenda Draghi, come dicevo, andrebbe più propriamente denominata agenda delle grandi capitali della NATO, sia in qualche misura ripudiata, ma per far ciò occorre emergano forze alternative e quindi la mia indicazione di voto per quello che può valere è quella per Unione Popolare, la coalizione di forze politiche e sociali che vede in Luigi De Magistris, già sindaco di Napoli, con risultati molto lusinghieri conseguiti durante i suoi due mandati in questa qualità, vede appunto in Luigi De Magistris il suo leader, personaggio di riferimento, ma che abbraccia una serie di forze politiche e sociali che crescono ogni giorno. Ricordo che questa coalizione ha ricevuto i sostegni internazionali molto importanti. Voglio qui ricordare un intellettuale di grande peso come l'intellettuale sloveno marxista Slavoj Žižek, che ha fatto una dichiarazione di voto a favore di Unione Popolare, e soprattutto sul piano più propriamente politico gli endorsement, come si suol dire, gli appoggi che sono giunti da parte di Mélenchon, il leader della sinistra francese che è risorta dalle ceneri e che attualmente svolge un ruolo di crescente importanza nel nostro paese cosiddetto cugino, e anche la coalizione di sinistra spagnola di Podemos con il suo leader Pablo Iglesias. Ecco, se vogliamo, è molto importante predisporre una coalizione che abbia anche un suo preciso status a livello europeo. Da questo punto di vista, Podemos, Pablo Iglesias, Izquierda Unida in Spagna e la France Insoumise e Mélenchon in Francia sono quanto di meglio possiamo oggi chiedere. E quindi dare il voto all'Unione Popolare significa anche rafforzare questa necessaria alternativa a livello continentale, perché se è vero che, come rilevato dalla Rand Corporation, la politica degli Stati Uniti e della NATO rispetto all'Ucraina e a altri scacchieri internazionali tende ad annullare il ruolo dell'Europa, e viceversa, fondamentale rilanciare questo ruolo, ma questo si può fare solamente in aperta e strategica contrapposizione alla NATO e alle politiche egemoniche degli Stati Uniti. Ecco perché il voto a Unione Popolare è un segnale importante per il cambiamento, per la pace e anche per una società diversa della quale sentiamo ogni giorno più il bisogno, di fronte appunto alle situazioni internazionali che fronteggiamo, perché non c'è solo la guerra, c'è anche il cambiamento climatico e il deterioramento ambientale in genere, ci sono le pandemie, c'è l'approfondimento delle diseguaglianze economiche e sociali, c'è la crescita molto inquietante del ruolo delle mafie, che in una situazione del genere ovviamente prosperano in modo appunto senza precedenti, anche perché sono quelli che hanno i soldi, hanno il cash, hanno il controllo di settori crescenti della finanza e quindi prosperano. Poi in una situazione come l'Italia, che da sempre vede un ruolo di questi soggetti illegali importante, abbinato all'evasione fiscale, alla corruzione, eccetera, questo avviene in modo ancora più inquietante e massiccio. Quindi se vogliamo un'alternativa al nostro paese, bisogna che domenica votiamo Unione Popolare per gettare le basi, perché insomma l'Unione Popolare poi è nata da poco, ha svolto una campagna elettorale difficile, ha raccolto in pochi giorni, in pieno Ferragosto, decine di migliaia di firme, quindi ha dimostrato una certa vitalità. È bene dare fiducia a questa coalizione per predisporre l'alternativa indispensabile a livello nazionale, ma anche a livello europeo e, perché no, a livello mondiale. Ecco, sul livello mondiale oggi ho detto poco, a parte appunto i riferimenti necessari al tremendo e inquietante conflitto ucraino. Ci sarebbero molte cose da dire sull'America Latina, sul ruolo della Cina, sull'Africa, eccetera. Sicuramente ci torneremo con più calma nei nostri prossimi appuntamenti. Per oggi, 23 settembre, a soli 2 giorni delle elezioni politiche del 25 settembre, mi pare che possa essere tutto. E mi raccomando, domenica votiamo tutte e tutti Unione Popolare.